Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia, sono Giovanni Marinosci in diretta dallo studio radiofonico del CEDIAN, permettetemi di pronunciare in questo modo la sostanza. Siamo collegati in diretta con Radio Barbagia, con la regia centrale di Radio Barbagia, in onda anche oggi con la trasmissione Informa Salute, una trasmissione che vuole entrare nelle case degli ascoltatori di Radio Barbagia, portando informazione sanitaria di qualunque specialità oggi utile. Scegliamo quelle specialità naturalmente che siano un po' alla portata degli ascoltatori, non quelle particolarmente specialistiche o gravose dal punto di vista della salute, perché comporterebbe questo un colloquio diretto dello specialista con il paziente, e naturalmente queste cose vanno assolutamente rispettate. Oggi vi parleremo di oculistica in generale, delle maggiori patologie, di come fare la prevenzione. In studio abbiamo la dottoressa Donatella Tendas. Dottoressa, buona giornata.
Buongiorno dottor Marinosci, buongiorno agli ascoltatori di Radio Barbagia.
Grazie per aver accettato di partecipare alla trasmissione.
Grazie a voi.
Dunque, abbiamo deciso per quest'oggi di parlare di oculistica abbastanza in generale, perché capirete che quella dell'oculistica è una specialistica particolarmente vasta, e di conseguenza toccare tutti gli argomenti in una sola trasmissione, come è già successo anche per le altre, serve tempo. Quindi anche in questo caso oggi daremo una infarinatura generale, un'informazione generale di quella che è la branca specialistica, toccheremo alcune patologie appunto principali, e nelle trasmissioni successive e future entreremo nel merito di alcune patologie importanti, alcune delle quali peraltro molto incidenti sul territorio barbaricino. Dunque, dottoressa, la prima cosa che io vorrei chiederle è: a che età è consigliabile la prima visita oculistica? Prima di rispondermi voglio ricordare agli ascoltatori che potete telefonare al numero 391 1724 686 per porre dei quesiti. Potete chiamare anche il numero di telefonico di Radio Barbagia, che sicuramente già conoscete. Potete mandarci anche un SMS. Se volete mandare una mail per porre quesiti, scrivete a cedian@cedian.it o fate riferimento alla pagina Facebook di Cedian. A lei, dottoressa, ripeto, a che età è consigliabile la prima visita oculistica?
Allora, normalmente in assenza di anomalie constatate dai genitori, come per esempio uno strabismo anche all'età di 6 mesi per intenderci, la visita oculistica in assenza di sintomi o di segni osservabili da terzi è consigliabile all'età di 3 anni. Ovviamente se alla nascita esistono condizioni di rischio o patologie malformative si può fare già la visita può essere fatta già sul neonato, addirittura sul prematuro,
quindi nel caso
venga richiesto.
Nel caso ci fossero dei sintomi, i genitori avessero delle sensazioni, vanno dal medico di base. Il medico di base in questo caso è in grado di accorgersi, il pediatra, sì, è in grado di accorgersi naturalmente di un'eventuale problematica, ed è possibile addirittura anticipare la visita sotto i 3 anni. Ma il paziente è collaborativo sotto i 3 anni?
Beh, ovviamente ci sono tutta una serie di situazioni particolari in cui evidentemente l'oculista deve andare a ricercare i segni di patologie, come dicevo, malformative o particolarmente gravi. Quindi in quel caso, se si anticipa sotto i 3 anni d'età, cioè quando il bambino non è collaborante, andiamo a ricercare delle situazioni talmente gravi per cui non ci interessa rilevare ovviamente l'acuità visiva.
Sì.
Quindi,
cioè,
ripeto,
capire se c'è la patologia.
Faccio un esempio per tutti: il prematuro, che è soggetto alla terapia con l'ossigeno, deve essere valutato dall'oculista, e l'oculista vede la retina, quindi non c'è bisogno della collaborazione del bambino per questo.
Ho capito.
Però parliamo di situazioni ovviamente gravi, fuori dalla norma, sì, fortunatamente, mentre normalmente ai 3 anni d'età è indicata una visita oculistica. Ovviamente la prima scrematura la fa il pediatra, perché certo, il pediatra è lo specialista che è capace di individuare situazioni che necessitano anche l'intervento dell'oculista prima dei 3 anni. Dopodiché, se comunque il bambino fino ai 3 anni, fino all'età dei 6 anni, non ha avuto bisogno dell'occhiale, è comunque opportuno ripetere una visita oculistica prima di entrare a scuola, proprio per in quel caso individuare piccoli difetti di vista che possono dare dei problemi nell'apprendimento delle prime basi elementari,
insomma. Possiamo parlare quindi, diciamo, di visita preventiva.
Esatto. Una visita, la prevenzione è fondamentale, ovviamente.
Cioè, una visita preventiva per capire se il bambino dal punto di vista oculistico è a posto, anziché no, perché poi entrando nella scuola, esatto, dovendo iniziare a studiare, a leggere, uh-huh, a imparare, a guardare bene le immagini e così via, bisogna che il bambino veda bene.
Esatto.
Io capisco che un bambino che non vede bene rischia di essere disattento, certo, e questo può incidere anche sull'apprendimento, immagino.
Esatto, perché dai 3 anni ai 7-8 anni abbiamo necessità di individuare, per esempio, di escludere che il bambino vada incontro all'ambliopia, cioè all'occhio che comunemente definiamo pigro. Dopodiché però, anche se il bambino fortunatamente non ha l'occhio pigro, non è strabico, non ha problemi così importanti, necessita comunque di una valutazione, perché può anche essere asintomatico, non rendersi conto per esempio di avere un astigmatismo che comporta una difficoltà nell'apprendimento.
Capito, va bene. Senta, c'era giunta in settimana una domanda. Una signora dice: a mio figlio di 19 anni è stato diagnosticato il cheratocono. È possibile guarire da questa patologia? Intanto le chiederei di specificare che cos'è il cheratocono e che cosa, a cosa porta la patologia del cheratocono.
Allora, innanzitutto è considerata una patologia rara, è determinata geneticamente. Quindi...
Però mi scusi, sì, mi dica se sbaglio. Mi risulta che la Barbagia abbia,
esatto,
un'incidenza molto alta.
Preparatissimo, dottor Marino.
Sì, sì. Che ho sentito dire da lei, non peraltro.
Sì, è proprio così, tant'è vero che si discute sull'opportunità anche di escludere la rarità della patologia, però per ora è considerata comunque una patologia rara. Per quanto la popolazione della Sardegna, quindi della Barbagia, non sia così elevata, abbiamo diversi casi di cheratocono, quindi dal nostro punto di vista non è poi così rara. È una patologia che comporta un difetto visivo, che comunemente viene conosciuto come astigmatismo, però nel caso del cheratocono, la patologia che è a carico della cornea, quindi diciamo così della parte trasparente dell'occhio, per farla semplice, pratica questa patologia comporta un astigmatismo elevato e o irregolare o difficile da correggere con i mezzi comuni, e normalmente insorge appunto come diceva la signora, faceva l'esempio del figlio di 19 anni, è proprio tipica dell'età adolescenziale questa, sì, patologia, sì, non si può guarire, però a tutt'oggi abbiamo dei metodi che consentono intanto una diagnosi accurata e precoce, e poi delle terapie che si avvalgono sia di lenti a contatto sia di un trattamento parachirurgico ambulatoriale che è il cross linking, che consentono di bloccare leggermente questa patologia e di tenerla sotto controllo,
l'avanzare della patologia.
Esatto.
Qual è l'età alla quale sarebbe opportuno o dovrebbe essere diagnosticata la malattia del cheratocono, la patologia del cheratocono?
Allora, diciamo che l'età di insorgenza è intorno ai 17-18 anni, poi esistono diverse forme di cheratocono, esistono anche forme frustre cosiddette, cioè non manifeste come quelle più gravi. Quindi in genere è proprio il paziente che si rende conto di un peggioramento visivo anche rapido, e per cui normalmente si rivolge, perché stiamo parlando comunque di soggetti che sono giovani, sì, ma sono comunque capaci di rendersi conto, non stiamo parlando di un bambino di 3 anni che magari non, sì, si lamenta, quindi generalmente è proprio il paziente che si rivolge allo specialista, per cui non è una diagnosi difficile.
Sì. Il cheratocono con quale apparecchiatura, con quale esame si diagnostica?
Allora, normalmente laddove lo specialista pone il sospetto di cheratocono può anche con dei mezzi semplici, come dire, non dico confermare, perché comunque per la conferma e soprattutto per la stadiazione ci vogliono macchinari più precisi, però anche con un normale oftalmometro, che è un apparecchio comune negli studi oculistici, si può porre un giusto sospetto diagnostico. Poi la certezza si ha, e ripeto, anche la misurazione corretta, si può effettuare con il topografo corneale. La topografia corneale, come suggerisce la parola stessa, è proprio una mappatura della cornea e delle diverse porzioni della cornea, in particolare della porzione che cheratocono vuol dire, cioè indica il fatto che la cornea non ha una, come dire, una curvatura regolare, ma presenta una zona più conica, che è la porzione in cui il collagene è sfiancato, per usare dei termini tecnici, sì. E quindi tende a cioè le fibre collagene tendono a incurvarsi di più, facciamola, ecco, semplice.
Mi permetta una traduzione dal tecnico al volgare: è una deformazione della, esatto, superficie della cornea, che assume in alcuni punti delle curvature anomale.
Esatto.
Ho inteso bene, perfetto.
Delle curvature anomale che necessitano, soprattutto nei casi più evoluti, di lenti particolari per esempio, sì, costruite a misura sul cono,
sul singolo, sì, occhio, immagino. E quindi il topografo, se ricordo bene, è anche una delle ultime apparecchiature che abbiamo acquistato come Celia, giusto?
Esatto.
Perfetto.
E consente la diagnosi corretta, la stadiazione, il follow up, cioè ci consente di seguire nel tempo il paziente e di valutare l'evoluzione, che ovviamente in base all'evoluzione, alla rapidità dell'evoluzione del quadro, si deve intervenire in ultima analisi anche con la chirurgia.
Sì. Va bene, abbiamo parlato quindi del keratocono. Mi è arrivato nel frattempo un messaggio di un genitore che dice: se un genitore, e stiamo facendo un passo indietro, sì, parlando di bambini, se un genitore si accorge di uno strabismo del bambino all'età di 6 mesi, come si deve comportare e a chi si deve rivolgere?
È fondamentale in questo caso rivolgersi allo specialista, quindi all'oculista, che si avvale peraltro della collaborazione dell'ortottista, che è un'altra figura professionale, l'assistente di oftalmologia, e quindi le due figure professionali insieme determinano se effettivamente esiste lo strabismo oppure no, nel senso che a volte può, e comunque in questi casi il fatto che il genitore si ponga il sospetto è fondamentale, anche, certo, se poi fosse semplicemente un atteggiamento anche della piega palpebrale, come diciamo noi, c'è un eccesso di, come dire, la presenza di un epicanto, un termine tecnico, sì, però in questo caso non posso fare altrimenti. Comunque è dirimente l'esame con l'oculista e con l'ortottista, che sono le uniche figure che possono dire al genitore: in effetti sì, c'è uno strabismo, quindi necessità di occhiali a permanenza, oppure no, è soltanto una particolarità per il momento della forma degli occhi del bambino.
Quindi un bambino può avere, un genitore può accorgersi, può avere la sensazione di uno strabismo del bambino, ma non è detto che il bambino sia strabico, sì, in sostanza, giusto?
In questi casi un eccesso di prudenza è sempre raccomandabile, perché piuttosto che tralasciare è sempre meglio chiedere allo specialista se in effetti quell'impressione era
corretta
giusta oppure no.
Certo. Dunque, visto che abbiamo parlato di bambini, ho una domanda da porle. Qui mi ricollego a Salute 10 Lode, sì, vale a dire le visite specialistiche gratuite che si stanno facendo in tutte le scuole elementari di Nuoro, che il CEDIAN ha organizzato, mm-hmm, grazie anche a voi medici che state lavorando gratuitamente per questa iniziativa. In cosa consiste lo screening visivo di primo livello? È attendibile, perché noi nelle scuole, mm-hmm, stiamo facendo uno screening visivo di primo livello,
esatto,
dico bene? Lo può spiegare per cortesia in cosa consiste e se è attendibile o meno?
Allora, innanzitutto il termine screening, per chi magari non avesse chiaro il concetto, è comunemente utilizzato, perché in tutti gli ambiti medici vengono attuati protocolli di screening, e lo screening non va confuso con la visita. Lo screening in generale comporta un test o un insieme di test decisi nell'ambito di un protocollo medico, volti ad individuare eventuali patologie in un ambito di popolazione non sintomatico, apparentemente non sintomatica. Quindi serve per sono dei test o un insieme, un test specifico o un insieme di test che servono per individuare i pazienti che poi verranno approfonditi,
sì,
tramite una visita specialistica. In questo caso noi appunto stiamo effettuando uno screening visivo grazie all'ausilio di un macchinario che si chiama VisioTest e che comporta appunto l'applicazione di questi test visivi che consentono per l'appunto di individuare nei bambini testati, una popolazione che va dai 7 ai 12 anni d'età, eventuali deficit visivi. Dopodiché, se i test somministrati ai bambini risultano deviati dalla norma, cioè per intenderci se non risultano avere 10 decimi per lontano e per vicino, oppure possono presentare anche, può essere segnalata la presenza di un astigmatismo oppure di una foria, cioè di una tendenza alla deviazione nei movimenti oculari, vengono richiamati per effettuare la canonica visita oculistica.
Allora, vediamo se ho inteso bene. Lo screening consiste in una serie di test,
esatto,
che fanno riferimento a un protocollo, vale a dire a un modus operandi, a un modo di operare, sì, in funzione dei pazienti che siano davanti, se sono questi bambini adulti, uh-huh, o meno, e da questi test, dai risultati dei macchinari di questi test, il macchinario, sì, nel nostro caso che stiamo usando per Salute 10 Lode si chiama VisioTest, dà dei risultati, uh-huh, l'oculista, in questo caso lei, valuta questi risultati e decide se alcuni bambini bisognano di approfondimento, ho capito bene?
Esatto.
Allora, ora forse nemmeno lei lo sa, ma le do dei dati. Per Salute 10 Lode fino ad ora lei ha effettuato 133 screening visivi di primo livello, e con le visite che abbiamo attivato i primi giorni di ottobre, e su 133 screening lei ha deciso di eseguire sempre gratuitamente un approfondimento, quindi una visita oculistica, mm-hmm, completa a 27 bambini, il 20%. Quindi giusto, giusto che vengano informati i genitori che il 20%, sì, dei bambini attualmente frequentanti le scuole elementari di Nuoro abbisognano di una visita allo stato attuale, attenzione, uh-huh, abbisognano di una visita specialistica approfondita, perché dal VisioTest iniziale di screening è emerso che c'è qualche anomalia che poi va controllata. Ho detto bene?
Esatto.
Molto bene. Dunque, avrei un'altra domanda, parlando sempre di screening, se lo screening visivo di primo livello è sufficiente per effettuare una diagnosi completa, se un esame esaustivo è necessario eseguire la visita oculistica completa, ma mi sembra che più o meno…
Come dicevo, lo screening visivo non ha lo scopo di effettuare una diagnosi né una valutazione totale della funzione visiva, ma rappresenta un protocollo atto ad individuare i bambini con inefficienze visive e che poi vengono appunto richiamati per la visita oculistica.
Serve solo ad evidenziare un eventuale potenziale,
esatto,
problema che non è detto ci sia, ma quantomeno…
Sì, anche perché, ripeto, stiamo valutando una popolazione dai 7 ai 12 anni. È ovvio che uno screening sui bambini, per esempio, dell'asilo dovrebbe essere effettuato con altri, con l'applicazione di altri protocolli.
Va bene, è tutto chiaro. Allora, intanto vorrei informare gli ascoltatori di Radio Barbagia che se vogliono porre dei quesiti possono chiamare al 391 1724 686, potete anche mandare un sms eventualmente ponendo il quesito. Abbiamo una redazione che è la redazione di Informa Salute alla quale rispondiamo a questo telefono, che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19. Potete anche mandare una mail eventualmente a cedian@cedian.it o segnalare qualche quesito sulla nostra pagina Facebook. Voglio ricordare anche le frequenze di Radio Barbagia, che sono 103 su Nuoro e provincia, 91,90 in centro Sardegna, Oristanese, Alto Campidano, Marghine, Planargia, sino alle porte di Sassari, 92 sulla costa nord orientale e bassa Baronia e 97 sulla Sardegna centro orientale. Io darei la linea alla regia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci in diretta quindi con Radio Barbagia, dallo studio, dalla regia del CEDIAN. Abbiamo con noi la dottoressa Tendas, Donatella Tendas, specialista in oculistica. Si dovrebbe dire oftalmologia?
Sì, sono due termini. Ovviamente nell'uso comune oculistica è più immediata.
Sì, ecco,
però sono sinonimi.
Voglio semplificare un po' le cose. Vi ricordo che state ascoltando Informa Salute, una trasmissione dedicata al colloquio in diretta con i pazienti e col medico specialista, o alla risposta delle domande che potete porre durante tutta la settimana chiamando o mandando un SMS al numero 391 1724 686, oppure una mail a cedian@cedian.it o su Facebook cercando la pagina del CEDIAN. Io sono Giovanni Marinosci e pongo ora un altro quesito alla dottoressa. Questo è un messaggio che ci è arrivato. Mi è stata diagnosticata da poco l'ipertensione arteriosa. Il medico di base mi ha prescritto l'esame del fundus oculi. Può spiegarmi cosa vuol dire?
Sì, allora innanzitutto sarà capitato a tanti ascoltatori, insomma, di avere questa richiesta da parte del medico di base, perché di fronte ad una prima diagnosi di ipertensione, quindi di pressione alta del sangue, vengono effettuati altri controlli specialistici, fra cui appunto anche l'esame della retina, quindi del fondo, cioè della parte per fundus oculi si intende proprio la parte più nobile della retina, quindi quello che viene definito anche polo posteriore. Questo perché l'oculista può per primo valutare se ci sono anomalie arteriose o venose conseguenti a livelli di pressione alta che possono essere stati protratti nel tempo, perché di solito la diagnosi di ipertensione arteriosa non è una cosa immediata, viene fatta dopo qualche anno che il paziente magari si ritrova in questa situazione, per cui è fondamentale valutare il microcircolo. E l'oculista è l'unico medico in grado di poter vedere in vivo, cioè direttamente dentro l'occhio del paziente, la condizione dei vasi arteriosi e venosi. Quindi si suppone che se ci sono alterazioni del microcircolo nella retina, si dovrebbero avere anche negli altri distretti corporei, per esempio anche nei reni. Quindi è fondamentale valutare che la circolazione non abbia subito dei danni irreversibili, per esempio dal protrarsi dell'ipertensione arteriosa.
Ecco, il senso è questo.
Mi
faccia capire, lei mi sta dicendo in sostanza che un paziente che ha una pressione, la cosiddetta pressione,
esatto,
arteriosa, una pressione alta, di conseguenza dovrebbe averla anche nell'occhio.
No, infatti questa è una domanda che mi fanno spesso i pazienti. Sono due cose distinte, la pressione oculare e la pressione arteriosa. Per pressione alta dell'occhio si intende il glaucoma oppure un'ipertensione temporanea legata ad altre patologie. Invece l'ipertensione sistemica, cioè la pressione alta del sangue, può comportare dei danni circolatori all'occhio. E di conseguenza, se si instaurano nell'occhio, appunto, come dicevo prima, è ragionevole pensare che ci siano anche nel microcircolo renale e periferico in generale. E questo è il senso, sempre rientrando nella prevenzione.
Questa pressione nell'occhio si misura con uno strumento, immagino, che dà un valore, e ci sarà un range, cioè un minimo o un massimo entro il quale viene considerata normale. Immagino.
Infatti distinguiamo i due problemi. Se invece parliamo di pressione dell'occhio, ovviamente stiamo parlando sempre di un ambito specialistico e di una patologia ben differente dall'ipertensione arteriosa. In questo caso siamo nell'ambito del glaucoma, per intenderci. Quando si effettua una visita oculistica completa si misura sempre la pressione dell'occhio. Questo perché a scopo preventivo, nei soggetti che hanno superato i 40 anni in particolare, si deve valutare che non ci siano, perché come questa è l'unica analogia che c'è con la pressione del sangue, anche la pressione alta dell'occhio nella sua forma più comune, cioè nel glaucoma cronico ad angolo aperto, così viene definito tecnicamente, non dà problemi al paziente finché non si ha una perdita sostanziale del campo visivo, cioè della visione periferica.
Sì.
Ecco perché è importante la prevenzione.
Ho capito.
In questo caso.
Allora, qui lei ha aperto due o tre campi. Il primo, a questo punto le chiedo, anzi ci chiedono, per la diagnosi di glaucoma è sufficiente misurare la pressione oculare?
Ovviamente misurare la pressione, come stavamo dicendo, e poi mi ricollego anche a quello che mi stava chiedendo, cioè i valori normali, perché tanto sono le domande che comunemente tutti i pazienti mi pongono.
Sì.
La misurazione della pressione oculare è un punto essenziale, fondamentale per porre il sospetto, per esempio, di glaucoma, ma ovviamente da sola non è dirimente, perché come dicevamo esistono dei valori pressori normali, oppure possono essere borderline, cioè i limiti della norma, oppure possono essere francamente fuori dalla norma, e allora lì è tutto un altro discorso. Però diciamo che un valore di pressione normale non è che ne esiste uno identificativo e comune. Un paziente può avere 12 mm di mercurio, tanto queste sono cose che i pazienti si sentono dire, 16 mm di mercurio. Quando arriviamo a valori un po' più alti, per esempio 19, 20, 21 e superiamo il 21, 22, a quel punto siamo nell'ambito appunto delle pressioni ai limiti della norma. Quindi misurare solo la pressione non basta più, dobbiamo valutare anche lo spessore della cornea.
Sì.
Perché la pressione è la risultante di una forza applicata sulla superficie, quindi se io ho una cornea troppo spessa, e in questo caso facciamo una pachimetria, che è lo stesso un termine molto specifico, ma alla fine è un esame molto semplice, perché è un esame che si effettua con uno strumento che ci consente di misurare lo spessore di cui parlavamo prima, perché con il tonometro io mi appoggio su questa superficie che è la cornea. Se la cornea è troppo spessa posso avere un valore pressorio borderline, però che in effetti dovrebbe essere normale. Per esempio, una cornea troppo spessa
per quel paziente,
esatto,
cioè un paziente,
per quel paziente
in sostanza che ha una cornea spessa può permettersi di avere anche un valore di pressione
di 21, di 22,
oculare alto che
poi va rivisto e corretto, non
sì,
matematicamente, perché non è questo il senso, però va rivisto e corretto osservando anche lo spessore e poi soprattutto l'aspetto della testa del nervo ottico. E questo è un secondo passaggio della visita oculistica obbligato per tutti. Poi ovviamente se l'oculista ha il sospetto di avere un paziente con un glaucoma cronico ad angolo aperto farà le sue constatazioni e valutazioni, ma come dicevo è fondamentale anche osservare la testa del nervo ottico.
Quindi la morale è misurare la pressione oculare non per forza è indice di glaucoma.
Esatto,
questo
è il punto di partenza,
è il punto di partenza dal quale poi andare ad indagare con altri esami specifici per poter diagnosticare o meno il glaucoma, altrimenti ci si sta limitando a dire hai la pressione oculare alta, ho capito bene?
La pressione oculare alta, ripeto, se l'oculista si pone il problema andrà avanti con gli esami di cui parlavamo e poi effettuerà una diagnosi, non lascerà mai il paziente con il sospetto di avere la pressione, gli verrà detto ha una pressione normale secondo i suoi parametri,
sì,
oppure ha una pressione che va tenuta sotto controllo perché
è una pressione soggettivamente normale in sostanza, anche se magari un
poi,
po' fuori
come dicevamo ci sono dei casi in cui è palese, e poi ci sono anche diversi tipi di glaucoma e ripeto, sì, quello più comune è il glaucoma ad angolo aperto cronico, che non dà problemi se il paziente non effettua delle visite e non lo scopre durante la visita. È per quello che si parla di prevenzione in questo caso.
Sì. Senta, è appena arrivato un messaggio da Radio Barbagia, un ascoltatore ha telefonato chiedendo se si può guarire dalla pressione alta e tra parentesi mi hanno messo glaucoma.
Allora, traduca guarire? Lei. No. Perché con il termine glaucoma appunto generalmente identifichiamo la patologia che comporta una pressione alta dell'occhio, però quello è un aspetto della patologia. In realtà la malattia è una malattia degenerativa cronica del nervo, quindi viene definita anche tecnicamente neuropatia, quindi è una malattia del nervo. Una volta che viene diagnosticata, l'oculista può con terapie mediche e o chirurgiche rallentare l'evoluzione della patologia, però non si può guarire.
Ecco, mi dica se sbaglio, perché questo è successo anche a mia madre, con l'Avastina,
sì,
che sono delle iniezioni intraoculari, è possibile rallentare l'avanzare di questa
quella
malattia.
È un'altra patologia però,
ed è
quello è l'invecchiamento della retina.
Scusi la confusione, non vuole creare confusione anche ai radioascoltatori.
Anche perché comunque le iniezioni cosiddette intravitreali, cioè le punture che si fanno dentro l'occhio, ormai sono diventate comunissime. Poi la popolazione geriatrica è sempre fortunatamente più numerosa e le iniezioni di farmaci intravitreali vengono utilizzate comunemente per diverse patologie, più frequentemente per arrestare i danni o la progressione di certe forme particolari di invecchiamento della retina.
E non è il caso del glaucoma, no. In questo caso. Va bene, quindi dal glaucoma non si può guarire, ma è possibile
monitorare per bene e rallentare l'avanzare del danno al nervo ottico.
Della malattia, va benissimo. Dunque, a questo punto parliamo di glaucoma, le chiedo quando è consigliabile una visita oculistica preventiva per il glaucoma, cioè il glaucoma insorge da una certa età in poi o può arrivare a qualunque età?
Diciamo che fortunatamente i glaucomi, per dire, nella popolazione pediatrica sono degli eventi rari e gravissimi che hanno determinati sintomi e segni, quindi lì è un discorso a parte. Invece per quanto riguarda queste forme di glaucoma che colpiscono gli adulti, è consigliabile, come dicevo prima, anche in assenza di disturbi, fare una visita nei soggetti di 40 anni, perché ci sono tantissime persone che non hanno mai avuto bisogno dell'occhiale, fortunatamente non hanno bisogno neanche dell'occhiale per la lettura e pensano di non avere necessità di una visita oculistica. Invece la prevenzione è fondamentale, poi a maggior ragione laddove si conosce un'eventuale familiarità per il glaucoma, ma anche in assenza di familiarità, perché ci possono essere anche forme di glaucoma cosiddette sporadiche, cioè che non hanno un retaggio familiare. Sì. Quindi intorno ai 40 anni, anche in assenza di sintomi, una valutazione oculistica completa è importante farla.
Se lei prima ha parlato di due esami, ma ha proprio lambito l'argomento, sì. Adesso al limite le chiedo un piccolo approfondimento. Ha parlato di campo visivo, mi spiega cos'è il campo visivo, cortesemente, e in che modo si valuta?
Allora, il campo visivo è quella porzione di spazio che noi possiamo percepire guardando di fronte a noi, percepiamo non soltanto ciò che abbiamo proprio di fronte all'asse visivo, ma tutto quello che c'è intorno. Quindi, siccome la patologia di cui stavamo parlando comporta una diminuzione della sensibilità retinica per un danno delle fibre che compongono il nervo ottico, l'esame del campo visivo o campimetria consente di misurare e di quantificare con la trasposizione su una mappa che viene creata dalla macchina, consente di valutare, di misurare la sensibilità del nervo e quindi eventualmente di indicare quanto è stato danneggiato dalla patologia. Poi il campo visivo, cioè la campimetria, viene effettuata anche per tanti altri problemi che sono sempre inerenti a eventuali danni al nervo ottico. Però esistono proprio dei programmi specifici per misurare la sensibilità retinica nell'ambito dello screening, del follow up, della diagnosi del glaucoma.
Ecco, allora, per sintetizzare, vediamo se mi riesce, il campo visivo si misura con la campimetria,
esatto.
E consiste nel valutare larghezza di campo, sì, visiva ha il paziente, cioè quanto, sì, vede a destra, a sinistra, sopra e sotto, oltre, sì, che di fronte naturalmente.
Questo perché quando la patologia, allora diciamo che il campo visivo ovviamente rispetto all'OCT di cui poi parleremo è un macchinario, un tipo di test che esiste da molto più tempo e è sempre stato utilizzato, continua ad essere fondamentale per la stadiazione del danno glaucomatoso, però diciamo che ci porta ad una valutazione del danno laddove c'è già un danno del 30% delle fibre. Se invece vogliamo una diagnosi un pochino più precoce, una valutazione di un iniziale danno delle fibre del nervo ottico, a tutt'oggi abbiamo anche la possibilità di far effettuare al paziente l'OCT della testa del nervo ottico. In questo caso la macchina, che ugualmente, cioè il termine OCT ormai è entrato nell'uso comune perché spesso e volentieri viene richiesto tale esame, sia per patologie che riguardano la macula, cioè la parte più importante della retina con cui noi possiamo vedere bene, perché è la sede in cui si realizza la visione distinta, oppure possiamo richiedere l'OCT ugualmente per testare il nervo ottico, quindi sono due tipi di studio diversi quelli che si devono applicare a seconda della patologia che stiamo ricercando. In questo caso non è necessaria più di tanto la collaborazione del paziente ed è una macchina che riesce ad individuare anche iniziali difetti delle fibre del nervo ottico.
Ecco, magari riprenderemo l'OCT eventualmente anche dopo il prossimo treno pubblicitario. Voglio dire questo, l'OCT è l'attacco dell'occhio.
Perché in un certo senso sì, con la differenza che perché è una tomografia, che è un termine tecnico che indica l'acquisizione di immagini, ci consente di effettuare diverse scansioni e di analizzare diverse porzioni del tessuto che stiamo studiando.
Cioè, tradotto, è come se questa macchina affettasse l'occhio, esatto, come fa l'attack per quanto riguarda il corpo umano.
Cioè, possiamo studiare le diverse fette che ci interessano.
E voi specialisti potete analizzare le varie fette, quindi entrando in profondità all'interno dell'occhio del soggetto.
Sì, io spiego sempre infatti ai pazienti quando necessitano di questo esame che io posso vedere con la lente classicamente la parte superiore. Questa macchina mi consente di andare più in profondità e di vedere, di chiarire meglio alcuni aspetti dell'anomalia che magari si rileva con la semplice lente.
Sì, ma parleremo magari in modo più approfondito della OCT fra qualche minuto. Voglio ricordare agli ascoltatori che siete sintonizzati su Radio Barbagia ascoltando Informa Salute. Le domande che voi potete porre al medico specialista, quest'oggi abbiamo la dottoressa Donatella Tendas, specialista in oculistica. Darei la linea alla regia centrale di Radio Barbagia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Eccoci di nuovo in onda su Radio Barbagia. Dottoressa Tendas, ricordo agli ascoltatori che la dottoressa Donatella Tendas è specialista in oculistica. Lei prima ha parlato di pachimetria, ora
sì.
Mi piacerebbe sapere esattamente cos'è la pachimetria. La pachimetria intanto è un esame, questo lo so, lo capisco, ma quando si fa, perché si fa, in cosa consiste?
Allora, come dicevamo, nella pratica comune dell'oculistica, la pachimetria dà informazioni importantissime al fine di condurre un approfondimento diagnostico nel sospetto di un glaucoma. E come dicevo, è la misurazione, equivale alla misurazione dello spessore della cornea. Poi può essere effettuata con diversi strumenti più o meno evoluti.
Ma la pachimetria misura anche la pressione? No.
No.
Soltanto lo spessore
della cornea. La pachimetria sì, ci misura lo spessore della cornea, che ripeto è una, come dire, un'informazione abbastanza facile da ottenere con pachimetri a contatto piuttosto che non a contatto. Ormai nei topografi di ultima generazione come quello che utilizziamo noi è effettuato in maniera totalmente, è una misurazione che viene effettuata, rilevata in maniera totalmente come dire priva di fastidi per il paziente, perché non si entra in contatto con la cornea. È facile quindi da ottenere come misurazione, ma è importantissima. Poi la pachimetria può essere utilizzata anche in altri ambiti, parlo degli ambiti parachirurgici e chirurgici, perché lo spessore corneale è importantissimo anche nello studio del paziente che vuole sottoporsi alla chirurgia refrattiva, quindi alla correzione chirurgica dei difetti di vista.
Sì.
Per cui avere la possibilità di misurare uno spessore corneale è fondamentale anche non soltanto per il chirurgo refrattivo, che ovviamente fa le sue valutazioni specifiche al fine di ottenere un visus corretto post-operatorio, ma è importante anche per l'oculista di base, chiamiamolo così, che necessita di dare un'informazione in più al paziente che vuole candidarsi per la chirurgia refrattiva.
Sì, è molto chiaro. Dunque, è arrivata una domanda, mi chiedono con un SMS: si può guarire dalla degenerazione maculare senile?
Ecco, altro argomento ostico, nel senso che come per il glaucoma, generalmente quando il paziente che si trova di fronte a questa diagnosi pone questa domanda allo specialista, noi ovviamente non siamo, come dire, è sempre un po' difficile dover spiegare al paziente che si tratta di danni irreversibili. Ovviamente anche qui parliamo di diversi stadi della patologia, soprattutto negli stadi più evoluti, sia della forma umida che comporta l'essudazione oppure la formazione di emorragie, sempre per semplificare, sia nella forma atrofica, che come suggerisce la parola stessa comporta la formazione di una cicatrice nella zona dove si forma la visione distinta. Purtroppo in tutti questi stadi evoluti noi oculisti ci troviamo a dover dare l'infausta risposta al paziente, che non può aspettarsi certo una guarigione.
Miracolo, certo.
Perché anche qui parliamo di una patologia cronica e degenerativa.
Senta, dottoressa, io so che lei è un'appassionata del suo lavoro. E so anche che come tale non smette mai di studiare, questo ci fa molto piacere, perché al CEDIAN abbiamo bisogno di persone attive, particolarmente capaci. Però ora voglio tentare, non vorrei metterla in difficoltà, perché questa è una cosa forse un po' avveniristica, ma vorrei tentare di porle una domanda nel tentativo appunto di dare una speranza ai nostri ascoltatori. A che punto è la ricerca, ad esempio con le staminali o con altri sistemi, per cercare di
ovviamente
dare una speranza?
La sperimentazione è iniziata tempo fa e continua, cioè la speranza massima si ripone tutta nelle staminali, perché la ricerca sulle cellule staminali comporterebbe, qualora dovesse avere successo, comporterebbe un ripristino di quelle cellule che sono degenerate, quindi quello sarebbe il risultato massimo, che è ancora abbastanza lontano. Poi più recentemente si parla di occhio bionico, di impianti retinici, di microchip, adesso sempre per farla breve, per non entrare troppo nel dettaglio e non essere troppo difficili, però è pur sempre, come dire, un presidio molto costoso, molto difficile da impiantare, che è comunque riservato ai pazienti che già non vedevano più niente, neanche le ombre.
Sì, ma infatti dell'occhio bionico ho letto qualcosa.
Quindi, cioè, è uno sforzo incredibile, sia dal punto di vista tecnico, specialistico, cioè l'oculista che effettua un impianto del genere è un oculista, un chirurgo molto esperto. D'altro canto, però, per gli sforzi, proporzionalmente il risultato non è che sia ancora così, come dire,
diciamo così, che l'occhio bionico va bene a chi ormai ha completamente perso la capacità,
sì,
visiva,
sì,
ed è in grado con l'occhio bionico di vedere delle ombre,
di rivedere delle ombre o di avere un minimo di percezione che aveva completamente perso.
L'ideale sarebbe arrivare con le staminali ad una
ad un ripristino del tessuto,
esatto,
che è degenerato, quindi
esatto.
Vedremo un po'.
Speriamo, soldi per la ricerca, Teleton eccetera,
sì,
siate tutti, tutti prodighi nell'aiutare la ricerca. Dunque, prima abbiamo parlato di OCT, è arrivata una domanda. Mi è stato prescritto, scusate devo leggere, mi è stato prescritto un OCT perché ho un problema legato all'invecchiamento della retina.
Uh-huh.
E il paziente dice: mi chiedevo se tale esame utilizzi raggi dannosi.
Ecco, come dicevamo prima, spesso per far capire anche al paziente in che cosa consista la tomografia a coerenza ottica, perché questo è questo il senso dell'acronimo, si fa l'esempio della TAC, più che altro per come vengono raccolte e studiate le immagini. In realtà però, a differenza della TAC, non vengono usati dei raggi cosiddetti dannosi, cioè il principio del funzionamento di questa macchina è che sfrutta la capacità dei tessuti che stiamo valutando di riflettere la luce. Quindi più che altro è simile all'ecografia. Nell'ecografia i tessuti studiati restituiscono le onde acustiche. In questo caso invece i tessuti ci restituiscono la luce, poi il software ricostruisce le immagini sulla base di queste come dire, del riflesso di questi raggi, e ci consente di valutare il tessuto. Per cui non è assolutamente ripetibile, non è dannoso e per il paziente è minimamente invasivo, cioè anzi non è assolutamente invasivo, perché si tratta, ormai le macchine sono sempre più precise e rapide, per cui il paziente fissa la mira, l'oculista scatta l'immagine e il tutto dura al massimo 10 minuti.
Sì, sì. Quindi viene usata l'espressione tac dell'occhio impropriamente, perché per tac si intende l'analisi a strati, questo sia nella tac tradizionale a raggi X che in quella dell'occhio, ma di fatto le due macchine, l'OCT e la tac tradizionale, lavorano su principi fisici diversi.
Sì. E infatti appunto la prima preoccupazione del paziente, perché comunemente si sa, cioè non è che possiamo fare un attack ogni 2 settimane.
Certo.
Mentre l'OCT è assolutamente ripetibile. Non comporta...
È un fascio di luce che colpisce l'occhio e il software analizza il riflesso. Questa è la sostanza.
Detto proprio in parole povere.
In parole semplici. Va bene, molto chiara, grazie. Dunque, vediamo, abbiamo ancora un'ultima domanda. Da alcuni giorni vedo delle macchiette nere e dei lampi di luce. Sì. Questo credo che sia una signora ancora. Devo farmi visitare o posso aspettare un po' di giorni per vedere se i sintomi passano da soli?
Allora, questo tipo di sintomatologia è abbastanza comune, soprattutto nei soggetti che hanno superato i 50 anni, è una cosa che capita spesso. Parlo di questo range anagrafico perché... dopo i 50 anni il gel che c'è dentro l'occhio può subire delle trasformazioni legate ai cambiamenti del collagene e dell'idratazione del gel stesso.
Cos'è il collagene, mi scusi?
Il collagene è una componente, allora dentro l'occhio non è vuoto, al suo interno c'è un gel che noi chiamiamo vitreo, corpo vitreo, è costituito prevalentemente da acqua, quindi anche le disidratazioni improvvise possono influire sulla sua composizione, e poi ci sono anche delle componenti più tecniche, più specifiche come il collagene, per cui la struttura che fino ad una certa età di questo gel, che è bella compatta, con le trasformazioni correlate all'invecchiamento dei tessuti può subire a sua volta una trasformazione. Dico sempre ai pazienti, per capirci meglio, compaiono le rughe sulla pelle, anche quello dipende dalle trasformazioni del collagene contenuto nei tessuti. Allo stesso modo possiamo dire che può cambiare anche il gel all'interno dell'occhio, ma tutto questo per dire che appunto è una sintomatologia molto frequente che compare in un determinato tipo di pazienti. Generalmente si associa ad un distacco della base di questo vitreo, quindi nella maggior parte dei casi non è niente di grave, però di fronte ad una sintomatologia del genere è importante rivolgersi in breve all'oculista, perché sia il distacco posteriore del vitreo che altre evenienze possono comportare delle rotture nella periferia della retina. La retina è un foglietto sottile, per cui se queste rotture rimangono beanti,
il cosiddetto
possono
distacco della retina,
possono comportare poi anche un distacco della retina. Quindi la sintomatologia non va, anche se molto comune, spesso e volentieri non si associa alle rotture retiniche, va comunque valutata, questa situazione va comunque valutata dallo specialista, che con un esame approfondito della retina può dire al paziente: è avvenuto solo un distacco posteriore del corpo vitreo, oppure è necessario effettuare una cucitura dello strappo retinico per evitare che poi si incorra nel distacco di retina, che invece comporta per la sua correzione un vero e proprio intervento chirurgico.
Quindi diciamo che
anche qui sempre di prevenzione si tratta.
Sempre prevenzione. Al primo insorgere di queste macchioline
non va sottovalutato.
È il caso di andare dal medico di base, che provvederà a prescrivere, immagino, una visita oculistica specialistica per questa patologia. Senta, abbiamo un'ultima domanda. Ci chiedono: ho un velo, ho una visione un po' velata, come se ci fosse una leggera nebbia. Questo lo chiede un signore che ha già sui 60 anni. Cosa bisogna rispondere a questo signore? Cosa
allora
può essere?
Innanzitutto bisogna chiedere da quanto tempo, cioè nell'anamnesi è fondamentale sempre chiedere al paziente da quanto tempo è comparso il sintomo, perché ovviamente se si tratta di una cosa che è insorta improvvisamente, cioè di una sensazione visiva che è insorta improvvisamente, bisognerà escludere qualche patologia acuta. Sui 60 anni il fatto che la vista cali leggermente, magari se c'è un calo progressivo, può essere anche riferibile ad un invecchiamento del cristallino, quindi all'insorgenza di un'iniziale cataratta. Però ripeto, come per tutte le patologie, come per tutti gli ambiti medici, è fondamentale nell'anamnesi stabilire da quanto tempo è comparso il sintomo.
E lei ha parlato di cataratta. La cataratta ormai, da quanto mi risulta, è uno di quegli interventi
routinari. Vengono eseguiti in tutte le unità operative di oculistica semplici, in alcuni casi è definita anche attività ambulatoriale, nel senso
addirittura?
Che si svolge sempre in sala operatoria, però con la modalità ambulatoriale, cioè abbastanza rapida, diciamo.
Ma in cosa
così
consiste l'intervento di cataratta?
Consiste, ovviamente, oramai ci sono delle macchine, delle tecniche sempre più avanzate che consentono di effettuare pur sempre un taglio della cornea, perché bisogna arrivare al cristallino. Spesso i pazienti mi dicono: ma è vero che si fa con il laser? Che, detto così, sembra quasi una passeggiata. È sempre un intervento chirurgico, si arriva al cristallino effettuando dei tagli minimi sulla cornea rispetto a quelli che si facevano 30 anni o 40 anni fa, quindi spesso non è necessario neanche mettere dei punti, e lo scopo dell'intervento è quello di arrivare al cristallino che è invecchiato e che è diventato opaco, frantumarlo con gli ultrasuoni, aspirarlo e poi sostituirlo con una lente che ovviamente viene misurata e calibrata sulla base del paziente che si ha di fronte.
Ah, ma in effetti io ho avuto, ad esempio recentemente, un caro amico mi ha detto che ha fatto l'intervento di cataratta ad entrambi gli occhi, mi ha detto di averli fatti contemporaneamente.
Questo io non, cioè, ovviamente ognuno sa del suo. Dal punto di vista delle linee guida sarebbe meglio non farli contemporaneamente,
volta,
però sempre uno alla volta, perché purtroppo anche se è minimo esiste comunque il rischio delle infezioni, quindi
certo.
Farli contemporaneamente aumenta,
è sempre un rischio insomma.
Certo.
Però mi diceva che dopo l'intervento si è ritrovato addirittura 15 decimi.
Sì, è possibilissimo. Ovviamente bisogna considerare il tipo di intervento. Allora, l'intervento standard comporta l'inserimento poi di una lente che consente di eliminare i difetti, come per esempio, cioè se un paziente prima dell'intervento, prima dell'insorgenza della cataratta, era miope, può ottenere, ovviamente concordando con l'oculista, con il chirurgo, può ottenere di eliminare totalmente la miopia.
Quindi diciamo
per
che
fare un esempio,
torna nuovo.
Torna nuovo.
Va benissimo così. Dottoressa, io la ringrazio tantissimo, siamo oramai in fase di chiusura. Voglio ricordare agli ascoltatori di Radio Barbagia che avete ascoltato In Forma Salute, una trasmissione dedicata alla salute degli ascoltatori di Radio Barbagia, ogni settimana in onda dalle 11 a mezzogiorno, sulle frequenze appunto di Radio Barbagia. Vi ricordo che potete porre quesiti su qualunque specialità medica, di volta in volta, cambiando lo specialista, otterrete le risposte che cercate. Potete chiamare al 391 1724 686 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, potete anche mandare un sms. Se vi viene comodo usate pure la mail cedian@cedian.it oppure la pagina Facebook del Cedian appunto. Quindi oggi abbiamo parlato di oculistica, diciamo che l'abbiamo fatto in modo come dire ampio, di presentazione, senza entrare nel merito di alcune, in modo specifico di alcune patologie, cosa che avremo il piacere di fare se la dottoressa Donatella Tendas qui presente darà la disponibilità. Entreremo nel merito di patologie più specifiche, rispondendo magari a domande ancora più tecniche e, perché no, anche cercando di entrare nel merito dell'interventistica, spiegando in che modo si affrontano alcune patologie, come si possono e se si possono risolvere. Io voglio ringraziare Radio Barbagia per l'ospitalità, sono Giovanni Marinosci in diretta dallo studio del studio radiofonico del Cedian in collegamento con la regia centrale di Radio Barbagia. Grazie ancora, vi auguro una buona giornata.
In Forma Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il Cedian, centro diagnostico specialistico di Nuoro.